Ciao a tutti, un caloroso benvenuto a tutti gli amici in ascolto. Ciao da parte di Giuseppe Arena e ciao da parte di Miglioriamo.it, il nostro sito dedicato a migliorare noi stessi e il mondo in salute, prosperità e saggezza. Miglioriamo.it è un'iniziativa di Italo Cillo, che è il nostro fondatore, e quella che stai ascoltando adesso è una teleconferenza, un appuntamento periodico la cui registrazione audio MP3 è sempre scaricabile gratuitamente dal nostro sito online. In Miglioriamo.it approfondiamo in particolare tre aree tematiche: salute, prosperità e saggezza. Salute, che in sostanza è la nostra energia personale e di sicuro non solo l'assenza di malattie, prosperità, che è la nostra ricchezza personale a 360 gradi, sia esterna che interna, e saggezza, che è la nostra felicità personale, la nostra capacità di essere felici. In queste tre aree, salute, prosperità e saggezza, Miglioriamo.it si è data la missione di condividere sia idee nuove che strumenti pratici affinché queste tre qualità possano svilupparsi in modo equilibrato. E nell'ambito della saggezza, oggi ci occuperemo in particolare di sviluppo del potenziale globale dell'individuo. Lo facciamo con questa teleconferenza intitolata Ricerca e sviluppo del potenziale umano e con un ospite di eccezione, David Verdesi, esperto di sviluppo del potenziale umano, fondatore di HPRD, che sta per Human Potential Research and Development, docente ed insegnante di strategie e metodi di sviluppo del potenziale umano in oltre 15 paesi, con migliaia di aderenti e partecipanti in 20 anni di seminari. David è italiano d'origine, ma trapiantato in Asia e in America, con una carriera di grande prestigio, e ha tra i suoi clienti università e accademici in diverse parti del mondo. Collabora con due corpi di formazione di atleti olimpici e di performance sport, oltre a diversi gruppi di ricerca privata a livelli governativi. David, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Ti passo quindi la parola chiedendoti intanto di spiegare ai nostri amici chi è David Verdesi.
Buonasera a tutti e grazie di questo invito. David Verdesi è un giovane uomo che ha fatto un percorso abbastanza al di fuori dei canoni classici, specialmente della società italiana. Partendo per l'Asia molto giovane, alla ricerca di un sogno, fondamentalmente, che mi ha portato a incontrare oltre 40 personaggi al limite dell'incredibile. Di questi incontri, piano piano, ne ho fatto un lavoro, cominciando a fare delle interviste, cominciando a studiarli e studiare con questi personaggi, e fino poi addentrarmi in quello che era la loro mistica, nonostante fosse molto diversa e diversificata, spaziando da personaggi che vanno dal centro e Sud America, Siberia, fino alla zona caucasica europea, andando poi in Oriente, quindi dal Medio Oriente, l'Uzbekistan, Kazakistan, fino Siberia, India, Nepal, Tibet, arrivando Cina, Corea e tutto il sud-est asiatico, quindi una diversità di sostrato notevole. E questo studio e questa passione all'inizio era sicuramente la ricerca del miracoloso, della magia, dell'incredibile, dell'effetto, il voler credere alla possibilità che dentro di noi effettivamente esistano delle potenzialità inespresse o non attive per qualunque ragione, e che alcuni personaggi, attraverso le giuste strategie, riescono ad attivare queste abilità. Questo piano piano poi si è tradotto naturalmente nel voler comunicare ad altri, perché una volta che si hanno certe esperienze, specialmente in gioventù, l'entusiasmo di dire è vero, no? L'ho visto, cioè la testimonianza come atto di verità in se stesso, è diventata poi una parte molto importante del mio lavoro, che negli anni naturalmente poi si è evoluta ed è cambiata. Oggi come oggi direi che David Verdesi è un insegnante che condivide con le persone che hanno affinità con questo tipo di lavoro questi anni di ricerche, di esperienze, di conoscenze sicuramente, con la motivazione finale di aiutare tutti, no? Senza limiti di età, di sesso o piuttosto che altro, a poter sviluppare quelle che sono le proprie abilità e potenzialità latenti.
David, abbiamo detto che tu hai fondato HPRD, Human Potential Research and Development. Puoi spiegarci bene di cosa si tratta e in particolare qual è il tuo ruolo?
Human Potential Research and Development è un algoritmo, è un master algoritmo, è il core, cioè il centro da cui tutte quante le modalità e strategie di sviluppo del potenziale umano sono nate, fondamentalmente sono generate. Questo è qualcosa che approfondiremo ora nel resto di questa intervista. È un corpo di conoscenza l'HPRD, è un sistema, se vogliamo, in cui vengono date delle chiavi utilizzando le quali si possono appunto attivare queste potenzialità inespresse all'interno di noi, senza dover ricorrere a un corpo prestabilito di conoscenze o di pratiche. Mi spiego. Mentre c'è una tendenza verso l'esotismo, quindi verso la ricerca gnostica, esoterica, no, di tecniche di ogni dove, che siano indiane, cinesi, tibetane, piuttosto che nostrane anche, e queste tecniche, queste metodologie naturalmente sono dei sistemi a sé stanti, cioè sono sistemi generati da matrici culturali specifiche con degli assiomi, dei paradigmi che non ci appartengono, che per essere non solo assorbiti ma resi attivi dentro di noi richiedono dei processi molto particolari. L'HPRD si pone come goal di poter insegnare all'individuo qual è l'algoritmo, la base di tutte quante queste tecniche, quindi senza dover ricorrere a una tecnica prestabilita precisa, ma potendo, una volta capito qual è l'algoritmo, utilizzare qualunque strumento, che può essere cose appartenenti alla nostra tradizione, dalla semplice corsa all'andare in palestra, piuttosto che può essere la danza classica o il teatro, cioè qualunque cosa. In realtà, capendo e utilizzando questo algoritmo, può essere reso un metodo di sviluppo di determinate abilità. E questo è letterale, nel senso che è possibile sviluppare esattamente le stesse abilità di uno yogi o gli stessi ottenimenti spirituali di un tantrico tibetano non ricorrendo a determinate matrici, quindi determinati corpi di conoscenze articolati, no, in un certo numero di passi tipici di quella tradizione. In realtà la tecnica non è la parte essenziale, appunto, capendo qual è l'algoritmo su cui tutte le tecniche sono costruite, si può riprodurre l'effetto di una qualunque tecnica usando virtualmente qualunque cosa. E questo è il core proprio dell'HPRD, cioè insegnare alle persone a capire, a studiare e riconoscere questo algoritmo all'interno di tutto, e quindi poi di liberarsi da fardelli culturali, sociali, di credenze, vecchi assiomi o paradigmi che magari non funzionano più bene, e poter riscoprire quello che veramente funziona per l'individuo nel contesto sociale e culturale in cui esso si trova.
Grazie David, ovviamente su questa discussione dell'algoritmo ci ritorneremo perché mi sembra piuttosto interessante, però prima, ecco, volevo chiederti come hai iniziato e cosa ti ha spinto ad interessarti in particolare di sviluppo del potenziale umano?
Come accennavo all'inizio, ho incominciato seguendo, come tanti, un sogno. E questo sogno naturalmente fa parte dell'infanzia, fa parte del regno della fantasia, fa parte del regno della speranza, della mitopoiesi, del voler creare e vedere il mondo non solo come fisico, non solo come materiale, ma anche come qualcosa di più. La motivazione profonda penso che sia abbastanza comune a tante persone, è una forma di insoddisfazione, una forma di sentirsi ristretti in quelle che sono le credenze piuttosto che i canoni presentatici dalla società. Poi questa insoddisfazione può avere varie, diciamo, gradazioni, può essere paura dell'invecchiamento e della morte, può essere il voler conquistare il dolore e la sofferenza, no? Pensiamo al Buddha storico, piuttosto che la ricerca di un piacere o di una compartecipazione mentale e spirituale superiore. Poi, come questo si manifesta può cambiare, però direi che alla base rimane quella domanda, ecco, cioè quel punto di domanda di partenza che tutti abbiamo dentro di noi. E all'inizio di una ricerca e di un processo evolutivo, questo punto di domanda non ha una vera frase che lo preceda, è la domanda in sé. Poi possono essere tante, tante piccole domande, appunto, ma perché soffriamo? Ma perché siamo qua? Ma dove andiamo? Perché dobbiamo morire? Cosa veramente possiamo fare? Chi siamo? Insomma, tutto questo. Però all'inizio sono molto poco chiare. È proprio il punto di domanda, la domanda in sé che direi che è la spinta iniziale, sicuramente, insomma, è stata la mia, come per tanti altri.
Ho capito. Senti, nella tua esperienza di apprendimento, cioè prima accennato che hai incontrato e sei vissuto personalmente con oltre 40 uomini straordinari che in un certo senso sembrano appartenere ai miti del passato, no? In tutti questi lunghi viaggi alla ricerca di esperienze ai confini, per così dire, del possibile, immagino sarai stato spesso testimone diretto di fenomeni che noi oggi potremmo catalogare come al limite della credibilità. Ecco, ci puoi raccontare un paio di questi episodi e in particolare qualcuno di quelli che hanno in qualche modo sconvolto le tue certezze e i tuoi riferimenti.
Sì, come accennavo, l'inizio della ricerca era sicuramente fortemente motivata dal voler dimostrare a me stesso e in rapido susseguirsi poi agli altri la realtà dell'impossibile, la realtà del mito. E quindi quello che si legge, no, insomma, nelle antiche leggende, piuttosto che nei testi classici del tempo passato, di varie tradizioni, immaginiamo appunto lo yoga, il tantrismo, il buddismo, piuttosto che il taoismo o altro, o lo sciamanesimo, dove si raccontano di queste cose appunto magiche, straordinarie, interventi divini, piuttosto che uomini che hanno raggiunto insomma il potere degli dèi o altro che sia. All'inizio ero molto motivato da questo aspetto appunto miracolistico a grande effetto e devo dire, sono eventualmente riuscito a venire in contatto e a vedere o sperimentare, non solo vedere, ma a volte anche sperimentare in prima persona la realtà di queste cose. Col tempo, naturalmente, questo aspetto ad effetto perde importanza, nel senso che oggigiorno non è sicuramente la cosa per assurdo di cui parlo più volentieri o più spesso o su cui faccio leva, perché maturando poi si capisce che è veramente una piccola parte. Però penso che a livello di evoluzione psicologica sia molto importante avere una conferma, perché appunto la testimonianza, dare e avere la testimonianza diretta, ha un grande potere in sé, ha un grande potere sulla fede, se vogliamo, anche se qui non parliamo in termini né teistici né religiosi, ma sul credere alle possibilità che abbiamo. Dei tanti miracoli o effetti visti, guarda, se tu mi chiedi quale mi ha più o meno spiazzato, ecco, se posso dire, tutti all'inizio, perché all'inizio ogni cosa vista era vista con gli occhi dell'ingenuità, nel senso buono della parola, cioè con l'occhio della persona che fino al giorno prima queste cose le aveva solo sognate e se le trova di fronte. Quindi ognuna delle cose che ho visto all'epoca mi hanno colpito e se vuoi che faccio nomi diretti ti posso parlare di delle cose tra virgolette più banali nell'immaginativo comune, la famosa levitazione, ma quella vera, di persone e oggetti, uomini che passano attraverso la materia, quindi attraverso muri, l'alterazione della materia stessa, trasformazione di materia in varie forme di energia, manifestazione di luce visibile, visibile a occhio nudo, dal corpo di essere umano, no? Come si vede nei tanka tibetani dei Buddha, il chiamare giù gli spiriti, ma veramente questi spiriti li puoi registrare sul registratore e alcuni li puoi vedere, quelli più forti ti toccano. Tante, tante cose, indubbiamente, tante, tante cose. Per cui, veramente, ecco, se mi chiedi una in particolare, all'epoca ognuna mi segnò, perché io ritenevo che in ognuna di queste manifestazioni ci fosse una ragione più profonda, ovvero la manifestazione appunto è manifesta, cioè è il sintomo e l'effetto. La mia domanda è sempre stata di che cosa? Cioè, se un uomo o donna che sia, diciamo, se un essere umano può fare questo, può controllare un tale potere, una tale energia, cos'è quindi che veramente significa ciò? Perché il poterlo fare è relativamente semplice, ok, l'ha fatto, ma cosa vuol dire averlo fatto? Quando uno di questi, no, magari personaggi, da lontano, col potere della sua mente o dell'energia, accende un fuoco, senza usare cerini o accendino, magari anche in una foresta umida, perché io molti di questi personaggi li dovevo seguire o stare con loro in montagne, caverne, quindi dove non c'erano assolutamente mezzi di sostentamento o, diciamo, tecnologia, anche la più rudimentale. E quando appunto li vedi, dal nulla accendere un fuoco così, per passare la notte, per avere un po' di luce o di calore, poi fondamentalmente per me, perché spesso loro non ne hanno neanche più bisogno, la domanda che avevo dentro era: va bene, ok, lui l'ha fatto, ma questo secondo me appunto è solo una piccola cosa. Cosa vuol dire a livello della mente, a livello della maturazione di un individuo, a livello, tra virgolette, di quella che viene chiamata della spiritualità dell'uomo? Questa cosa lo ha reso diverso da me, lo ha reso migliore, tra virgolette? Ecco, questa per me è stata un po' veramente la grande domanda. La ricerca di questo e il capire questo è forse la cosa che più mi ha spiazzato, rispetto alla manifestazione, per quanto d'effetto fosse.
Senti Davide, la grande risposta, per così dire, a questa grande domanda, come si potrebbe sintetizzare? Cioè, quello che hai detto, questo fare, cose così strane, così diverse, eccetera, rende o ha reso queste persone diverse o migliori da te?
Questa è una vera domanda. E penso che sia una domanda che ha bisogno di una risposta sfaccettata, perché la risposta che darò non piacerà a molti. La realtà è che al di là dell'immaginario collettivo, lo sviluppo di queste abilità yogiche, sciamaniche, taoistiche, alchemiche, che dir si vogliano, in realtà sono completamente scollegate dall'evoluzione dell'individuo in quanto tale, in quanto, diciamo, psicologia dell'individuo, emotività dell'individuo, cuore nel senso, diciamo, cristiano della parola, quindi a livello di bontà, di purezza e così via. Queste abilità sono delle abilità come saper fare un buon caffè, o saper cucinare, o saper un architetto, un grande architetto, un grande ingegnere, cioè ha studiato e riesce con le sue mani o con la sua mente o con qualunque altro strumento a fare delle cose incredibili. Però il grande barista non è un santo, è uno che sa fare bene il caffè. Quindi se tu gli chiedi di farti il caffè, ti fa un grande caffè. Però se tu poi proietti su di lui, e quindi passando dal barista allo yogi tantrico, il fatto che perché lui ha aperto i suoi chakra e levita, oppure può fare queste manifestazioni di energia incredibile, di luci, di suoni, non lo so, chiamare gli spiriti, ora così faccio senza andare nello specifico di niente, la tensione, la propensione è quella di proiettare su questo individuo un alone di santità, un alone di o. Lui è migliore, no, di me. Lui, quest'uomo, sicuramente, sicuramente, c'è cioè questa certezza profonda, Se può fare queste cose è perché ha conseguito degli stati di coscienza superiori. Ecco, questo è un falso. Questo è assolutamente un falso. Come dico, questa è una risposta che non piace a nessuno. Tutti dicono: no, non è vero, perché? Però io poi quando chiedo: ma tu quanti di questi personaggi hai conosciuto? Su cosa basi la tua reazione di dire che non è vero? E la risposta è sempre la stessa, che poi nessuno. O pochissimi, io conto sulla punta delle dita persone, specialmente occidentali, che hanno avuto veramente modo di vivere, vedere, non solo da lontano, ma di vivere con questi personaggi. E purtroppo, appunto, questa idealizzazione, secondo me, è uno dei grossi problemi che si ha, diciamo, verso tutto questo mondo, tra virgolette, chiamato dello spirituale. Ora, per dare completezza alla mia risposta, devo parlare dell'altro lato, ovvero lo sviluppo del carattere, della morale, dell'etica, del cuore di un individuo, della psicologia, dell'emotività di un individuo. Questo è quello che rende la persona migliore. Questa è la via della santità. Chi poi attraverso un duro e lungo processo di, come si dice, di trasformazione del proprio sé, della propria mente, della propria psicologia, chi riesce a fare questo veramente e poi, sopra questo, sviluppa anche delle abilità, nel senso che si dedica poi a delle tecniche o delle pratiche specifiche per ottenere determinati effetti e risultati che sono, fanno da ponte al poter fare qualcos'altro, tra virgolette, allora questi personaggi sì, sono anche dei grandi maestri spirituali. Però io tra i 40 e passa che ho incontrati, questi personaggi sono la minoranza. Ne avrò incontrati su 43 o 4. Che sono prima di tutto santi, poi sono anche dei grandi yogi, sono anche persone che hanno scoperto una determinata vocazione o hanno semplicemente trovato nella loro vita, nel loro destino, nella loro missione, karma, chiamiamolo come vogliamo, il dovere e il poter anche attualizzare determinate potenzialità, per quanto incredibili possano essere queste potenzialità. Però la maggior parte degli yogi, dei tantrici, dei taoisti, degli alchimisti, non sono persone spirituali, non sono persone che sono realmente, realmente migliori. E questo, se da un lato distrugge un po' una mitizzazione, dall'altro, può essere usato per capire il lavoro che poi io ho fatto. Nel senso, io ho imparato a separare le due cose, ho imparato a vedere che lo sviluppo di determinate abilità, per quanto incredibili siano, abilità che appunto poi non solo danno un effetto manifesto sicuramente di impressione, ma che hanno come base qualcosa di più profondo. Mi spiego. La persona che, per esempio, può alzare, no, la famosa Kundalini, no? Quando si mette insieme quello che loro chiamano il prana e la pana, i taoisti lo chiamano lo yin yang, no? Nel tai chi, e poi questi maestri sviluppano questa abilità, questa corrente dentro il corpo, che è letteralmente come una folgore, che quando si manifesta è come quasi una corrente elettrica, come una folgore proprio. L'effetto manifesto è che possono appunto fare cose di ogni genere, tipo dal cambiare la struttura della materia, penetrarla, aprire il terzo occhio, vedere nello spazio, accendere fuochi o far levitare gli oggetti, insomma, parliamola di tante tante cose. Questo è l'effetto, più immediato, però la cosa profonda è se lui può fare questo, vuol dire che ha il potere, cioè ovvero ha il potere di poter fare, quindi ha il potenziale di fare qualcos'altro. Quindi l'effetto non è mai, mai la cosa più importante. L'effetto è solo ciò che fai vedere. La persona che ha conoscenza, vedendo l'effetto, capirà e sa cosa quell'effetto comporta. Cioè, poter fare quello, cosa vuol dire che tu hai ottenuto dentro? Per esempio, in tutto l'ambito del tantrismo, dello yoghismo, del taoismo, no? C'è questa grande ricerca dell'immortalità. Se si leggono i testi antichi, c'è questa ossessione quasi, no? Verso questa immortalità. E il capire che chi può fare certe manifestazioni non è solo perché le può fare che si diverte, è che se vogliamo lui sta testando, no? Un suo progresso. Se questo test ha successo, lui ha coscienza del fatto che, per esempio, al momento della morte non deve temere la morte perché è arrivato, diciamo, a una forma di immortalismo che poi, per carità, non è da intendersi strettamente e necessariamente solo come un immortalismo del corpo, nonostante sia quello poi più ricercato, no, da tutti quanti. Ecco, quindi tornando un attimino al nucleo della questione, da una parte abbiamo lo sviluppo della potenzialità e delle possibilità della mente, del corpo, dell'energia all'interno di un essere umano, dall'altro c'è invece la santità, quindi la via di comunione, ritorno verso il divino, verso la liberazione, verso il nirvana, insomma, a seconda poi del linguaggio, che si voglia usare. E lo scindere le due cose è molto importante. Perché parliamoci chiaro, nonostante tutti abbiano grandi aspirazioni, alla fin dei conti, tutti quelli che dicono: ah, io voglio evolvermi spiritualmente, voglio diventare Buddha, voglio conoscere Dio, purtroppo parlano senza cognizione di causa. In realtà quello che vogliono, quando poi si va veramente ad analizzare le azioni, i pensieri, le parole e i desideri di queste persone, quello che vogliono sono cose molto più concrete. Vogliono potere, nel senso di poter fare di più, avere una mente che può sperimentare una gamma di sensazioni più ampia, più forte. Vogliono avere potere sugli altri, potere sulla realtà, potere su se stessi. Tutte cose a livello dell'ego sanissime, perché il nostro ego ha bisogno di sentirsi potente per essere sano, per essere funzionante. Non c'è niente di male, però che in realtà non ha nulla a che vedere né con l'illuminazione né con la santità. Quindi, ecco, io ho un po' scisso questa ricerca, nel senso di chiarificare per la gente che quello che tutti cercano sono le cose in realtà basate sullo sviluppo della propria potenzialità. Ed è giusto che sia così, perché siamo nati con un corpo, con una mente e abbiamo il diritto, no? E se vogliamo anche il dovere di capirlo e di sfruttarlo, utilizzarlo al massimo, perché sicuramente come lo utilizziamo non è al 100%. Questo, insomma, oramai la scienza lo ha, direi, pienamente riconosciuto ed accettato. Quello che poi è la ricerca spirituale o la vera evoluzione spirituale dell'individuo è importante chiarificare, perché c'è questa grossa confusione, che in realtà non ha nulla a che vedere con lo sviluppo di queste abilità, di questi poteri, di queste energie del corpo, della mente che siano. Per essere un santo, per essere un Buddha, hai solo bisogno della tua mente, del cuore. E del conoscere la vera forma di psicologia antica, quella che, insomma, il buddismo presentò, poi seguita da Patanjali, Yoga Sutra, piano piano in testi più tardi, era una forma di yoga, una forma di sviluppo dell'individuo prettamente psicologica. Non esistevano tecniche di manipolazione fisica dell'energia, dei canali. Tutte queste cose sono cose che verranno dopo o che, se erano esistenti già all'epoca, comunque erano svincolate. Il grande santo cristiano, al di là delle tradizioni gnostiche che siano, non ha bisogno di fare nessuna pratica esoterica. È la preghiera, è la morale, l'etica, lo sviluppo del cuore, no? Quelle qualità, quelle virtù che tutti noi visualizziamo in un santo. Quando noi pensiamo alla santità, a cosa pensiamo? Pensiamo a un uomo, una donna puro, un uomo, una donna che ha delle virtù, che ha dei valori, che ha una morale, un'etica così forte, così potente, così vera, no? Che lo rende santo. E questo anche è molto importante da capire, perché la maggior parte della gente pensa che l'evoluzione spirituale, pensano di evolversi spiritualmente se vanno a fare seminari dove si devono incrociare le gambe, fare strane tecniche di respirazione e poi visualizzare dei punti o delle energie o dei canali o delle divinità al di fuori dal corpo o altro. Questa non è evoluzione spirituale, non ha nulla a che fare con quello e credere che questo ti faccia migliorare spiritualmente è un'illusione, anche molto dannosa. Quello che tu stai facendo quando fai queste tecniche, stai sviluppando, diciamo, stai tentando attraverso delle metodiche più o meno efficaci e chiare di sviluppare determinate potenzialità all'interno di te. Che però appunto deve essere mantenuto chiaro, queste cose sono laiche, le può fare chiunque, le può fare la persona buona d'animo e le può fare il criminale o la persona con il cuore nero. Cioè, tutti possiamo sviluppare queste tecniche, queste abilità. Anzi, ti dirò di più, che la realtà è che nella maggior parte dei casi, per sviluppare queste abilità, serve una dose di ossessione, perché servono a volte sforzi incredibili, sacrifici incredibili, concentrazione incredibile, che spesso e volentieri i cosiddetti buoni, le cosiddette persone non hanno perché. È una forma di ossessione che comunque richiede dentro un'emotività dove predominano elementi forti o di paura, il non voler morire o di rabbia, la rabbia, no, verso qualcosa, qualcuno o se stessi, piuttosto che di odio. Comunque, per lo più, se poi si vanno a vedere quali sono le emozioni dominanti delle persone che hanno spesso successo nello sviluppo di queste potenzialità, vediamo che in realtà sono spesso nella sfera delle emozioni, tra virgolette, negative, come le potremmo definire, e che sicuramente devono essere bilanciate da un adeguato invece studio della propria psicologia, emotività, dello studio dell'ego e del sé, cioè del capire cos'è l'ego, cos'è il sé, e di fare un profondo lavoro su se stessi di purificazione, tra virgolette, o di moralizzazione o etica. Se poi infatti andiamo a vedere i sistemi tardi di pratica, di sviluppo della pratica, se volentieri avevano già capito questo problema, tant'è che nei testi tardi di epoca medievale cominciano a apparire le prime forme di combinazione di spiritualità pura, ovvero conoscenza di se stessi, della mente, del divino e del cuore, unito a manipolazioni energetiche. Quindi vediamo che i maestri e nei testi ti cominciavano a dire: prima di avvicinarti a queste pratiche, devi fare 3 anni di purificazione, di prostrazione o di capito, disciplina spirituale per mostrarmi che hai un cuore puro. Poi dopo ti insegnerò, no, a alzare la tua kundalini o a sviluppare il fuoco interno, il tum e così via. Ecco, questo è un periodo già molto più tardo, dove ci si era resi conto che esisteva una profonda differenziazione tra i tanti tantrici, yoghi e taoisti, che nonostante avessero poteri incredibili, ma erano personaggi oscuri, erano grandi maghi, ma non erano certo santi, e poi invece il santo, che spesso non necessariamente aveva queste grandi abilità. E quindi in epoca molto più tarda si cominciò a cercare un po' una sintesi. Ma oggi come oggi c'è solo confusione, perché si tende ad attribuire alla pratica dell'energia in sé, a respirare, a visualizzare energie o canali o chakra o punti, un processo invece di elevazione spirituale, che invece non è così. Non spero di essere chiaro, perché questo è un argomento molto difficile, anche molto profondo.
Sì, Davide, sei stato chiarissimo, anzi io approfitto della tua disponibilità, visto che tu poco fa parlavi di, diciamo, dell'esigua numerosità tra tutte le tue conoscenze di quelle persone che tu hai chiamato in ordine di santità, per così dire, no? Senza adesso fare torti a nessuno, tu te la sentiresti anche di fare qualche nome, giusto per curiosità mia o anche dei nostri ascoltatori?
Guarda, la ricerca che ho fatto purtroppo è una ricerca, cioè, purtroppo, è una ricerca che è uscita molto fuori dai canoni di ricerca, diciamo, comuni, per cui nessuno dei nomi che ti direi, nessuno li conoscerebbe. Sono personaggi che vivono appunto o eremiti su montagne o vivono in piccoli villaggi. Nessuno di questi personaggi è un personaggio pubblico riconoscibile. Posso dirti che uno, forse l'unico vero grande Buddha, se vogliamo, che ho incontrato, che io considero completamente liberato, realizzato e che allo stesso tempo ha manifestato più di una volta tutte tra virgolette, le abilità che si aspettano da un Buddha, anche proprio quando si legge no, tutte le dimostrazioni che il Buddha fece per convincere alcuni scettici o alcuni altri gruppi religiosi. Questo uomo, gli ho visto fare delle cose incredibili, questo è un coreano, per esempio. Però ti assicuro che cioè, no, nessuno potrebbe riconoscerlo perché non hanno né scuole né lignaggi né niente. Quello che ti posso dire, che forse può essere più interessante, è un'altra cosa, che molti dei personaggi più pubblici, se vogliamo, che ho avuto anche modo di incontrare, ti parlo del recentemente deceduto Sai Baba fino a Sua Santità il Dalai Lama. Ora così mi vengono questi due nomi sulla punta della lingua. Ecco, secondo me non rappresentano quell'ideale che o come si dice? Sì, quell'ideale che io mi ero posto nella mia ricerca, mettiamola così, che nulla toglie a questi individui e alla loro profonda realizzazione. Ora, al di là di insomma, criticismi o scetticismi, specialmente nei casi di Sai Baba, che era un uomo, un personaggio alquanto controverso, comunque, tanto per dire, e tanti altri di questi maestri, guri, taoisti, yogi che ho incontrato, nonostante avessero un nome pubblico anche famoso, io devo dire, non ho mai riscontrato, ecco, quella liberazione o quell'ottenimento, quella pacificazione, ecco, che ci si aspetta, da persone che hanno veramente completato il proprio percorso evolutivo.
Perfetto, abbiamo capito. Senti, Davide, nel tuo percorso formativo, ecco, tra le diverse numerosissime culture in cui ti sei addentrato, molte delle quali anche di origini antiche o antichissime, hai notato più incongruenze, cioè contraddizioni o similitudini, uguaglianze?
Bisogna sempre vedere da che punto si vede la similitudine e la dissonanza o disunità di sostrato, cioè di contesto. Nel senso che ti posso dire che da un lato, o perlomeno più che da un lato, da un certo punto di vista, su un certo livello, c'è un'uniformità. È anche vero allo stesso tempo che cambiando punto di osservazione e quindi di percezione di queste varie culture, invece si vede un'assoluta differenza, un'assoluta disuguaglianza, sia in termini qualitativi, sia in termini espressivi o altro. E questo è un po' una grossa parte del lavoro anche che ho fatto con l'HPRD, cioè riuscire a sintetizzare questo algoritmo comune, mi ha permesso di non vedere più le 10.000 tecniche o 100.000 tecniche e modelli proposti, ma vedere qualcos'altro. Ti faccio un esempio. Anni e anni fa lavorai con, per esempio, alcuni personaggi in ambito dello sciamanesimo. Penso molte persone abbiano sentito parlare di questo Carlos Castaneda, io vivevo in Messico all'epoca, lo conobbi lui e altri personaggi insomma, nell'ambito e ebbi modo di lavorare con loro e alcuni elementi o alcune diciamo, abilità, tra virgolette, tra cui il famoso entrare in altre dimensioni, lasciare il corpo, alterare la realtà, venne fuori. Loro mi esposero quello che erano i loro assiomi, i loro paradigmi, le loro metodiche e contestualmente alla loro cultura erano, voglio dire, giuste, non si poteva dire niente. Se praticate bene, potevano anche dare dei risultati. Poi magari mi ritrovavo, come è successo in Africa, a lavorare con uno sciamano africano notevolissimo. E lo stesso argomento, perché è un argomento tipico, no, dello sciamanesimo, uscì fuori. E lui, nel parlare, insomma, si mise a descrivere alcune cose. Io lo interruppi e, essendo ancora giovane, volevo dar prova della mia conoscenza e quindi mi misi a esporgli ciò che mi avevano detto, che avevo imparato così. E lui mi guardò e mi disse: no, 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 tutto sbagliato. Ho detto: come tutto sbagliato? Allora, mi ricominciò a esporre la solfa, la zuppa, no? In un'altra maniera. Dice: ecco, così è giusto. Allora, questi sono i giusti concetti, questa è la giusta maniera per farlo, questi sono i giusti spiriti, le giuste posizioni, insomma, tutto quanto. Va bene, e io ho messo, impara l'arte e mettila da parte. Poi mi ritrovai qualche mese dopo, addirittura neanche tanto tempo dopo, invece in Siberia, nella zona dell'Altai. L'Altai è questa zona montagnosa molto particolare, dove è ancora conservata una grossa cultura sciamanica, a lavorare con questi sciamani, tra parentesi anche immortali. Ora, non è che abbia modo io di garantire per forza per la loro età, ma le storie del villaggio, delle persone che vivono nell'area, giurano che lo stesso personaggio, lui con la stessa faccia, è sempre lo stesso da 8-9 generazioni, ed è incambiato e così via, no? E insomma, quando incontrai questo personaggio era anche abbastanza eccitato e risaltò fuori lo stesso argomento, perché nello sciamanesimo è uno delle, diciamo, dei punti chiave, se vogliamo, di sviluppo. Il passaggio in altre dimensioni, l'alterazione della realtà e così via, quindi muovere il punto di coscienza del corpo in altre zone per poter esplorare, bla 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 bla. E questa volta dico: va bene, ora c'ho sia l'esperienza del centroamericano, quella dell'africano, ora qui gli intorto una cosa, no? Lo impressiono. E di nuovo stessa cosa, dice: no, 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 tutto sbagliato. Come è impossibile? Ora, la cosa può diventare una barzelletta, ma ho vissuto questa cosa con grande frustrazione per anni. Ora, non solo in seno allo sciamanesimo, ma in seno, per esempio, allo yoga, ai vari sistemi yogici del sud e del nord dell'India, no? La tradizione Siddha del sud, la tradizione, per esempio, Nath del nord, ci sono delle incongruenze incredibili, nonostante alla fine si parli di yoga, di più o meno simili posizioni o più o meno simili respirazioni, se vogliamo. E nel taoismo, ancora peggio, nel taoismo ogni maestro che incontri ti dice una cosa diversa. Ecco, questo quindi mi ha portato poi a un certo punto ad avere un'esasperazione, perché continuavo per anni a imparare e studiare tecniche, a catalogarle, avevo appunti di libri enciclopedici, migliaia di pagine, eppure nessuno era concorde. E dico: ma com'è possibile? Io continuavo a cercare, tentando all'inizio, no, di cercare tecniche comuni. No, questa, diciamo, non avendo ancora maturato una comprensione profonda, avevo bisogno di un qualche sistema di referenze. Quindi cercavo tecniche comuni, che se uno proprio si sforza le può mettere insieme, nel senso che se io questo lo dico così piuttosto che cos'ha, una comunanza ce la posso sovraimporre, però appunto è una sovraimpusione. E a un certo punto invece ho avuto un eureka, se vogliamo. Ho detto: ok, facciamo un percorso inverso, ora vediamo. Ci sono apparentemente infinite tecniche. Tutte sembrano funzionare, perché lo sciamano, il taoista, il tantrico, tutti quanti volano, ok? Quindi se tutti quanti volano vuol dire che le tecniche che usano funzionano. Ora, perché lui mi dice così e quell'altro mi dice no, colà, se tutte e due possono volare? Come fa lui a dirmi che quella del suo compare è sbagliata e la sua è giusta, se tutte e due ottengono lo stesso effetto? E io qua ci preciso, parlo di effetti e non necessariamente di conseguimenti o risultati profondi dell'intimo, dell'animo. Poi, diciamo, a livello di effetto, cioè la manifestazione esterna era la stessa. Quindi come facevano loro a dire e profondamente a credere che l'altra tradizione o scuola fosse sbagliata? Ecco, qui è iniziato un po' una seconda fase, dove invece di cercare tecniche cercavo risultati comuni a tutte le tradizioni. E per rispondere alla tua domanda, guardandola da questo punto di vista, cioè guardandola da quello, dal punto di vista degli effetti, posso dire che c'è un sostrato, c'è un'omogeneità, nel senso che non importa dove vado o dove sono stato, ma sembra che la manifestazione esterna delle potenzialità umane sviluppate con queste pratiche sia, tra virgolette, limitata. Ci sono migliaia, forse centinaia di migliaia, forse milioni di tecniche, però a livello del risultato concreto che poi danno, i risultati sono molto, molto, ma molto di meno. Ecco, questo è stato un primo grande passo, una prima grande, appunto, una vera e propria eureka. Perché quindi io guardavo uno e l'altro e dicevo, ok, tutte e due volano. E qui non sto facendo ora esempi campati per aria. Scusate, scusa la parentesi.
È proprio il caso di dirlo.
Ti parlo di cose concrete. Cioè, tutte e due hanno questo incredibile risultato di oggettivamente alleggerire il loro corpo. Io poi ti preannuncio che sono un grande scettico, quindi ogni volta che vedevo queste cose, pur ci volessi credere con tutta la mia anima, ho sempre tentato di creare piccoli esperimenti per testarle. Quando c'erano poi gli strumenti o meccanici o elettrici anche possibili per farlo, ho sempre tentato di testare queste cose. La cosa della levitazione o dell'alleggerire il corpo l'ho testata praticamente con bilance, sia elettroniche che meccaniche. E questi personaggi salgono su una bilancia e l'ago della bilancia va dai 60-70 kg che possono pesare, scende a 3-4 kg di peso. E tu, loro poi ti possono salire su una mano, con due piedi su una mano. E tu li sollevi come se sollevassi una bottiglia di Coca-Cola da 2 litri. Ecco, però, tutti, diciamo, questi personaggi riescono a fare la medesima cosa, eppure ci arrivano da parti e su presupposti completamente diversi. Quindi da lì ho cominciato a capire che se è vero che c'è una grande non uniformità di constrato dal punto di vista, diciamo, tecnico, filosofico, piuttosto che altro, quello che invece esiste è c'è un comune denominatore su quali sono le potenzialità dell'uomo che poi vengono manifestate, no, da queste pratiche. Questo è stato un primo passo che mi ha reso, appunto, ha fatto una chiarificazione tra la diversità, cioè le cose che sono diverse nei vari sistemi, e le cose che appunto sono simili. Ed è stato sicuramente un passo importante poi nel creare, anche nel codificare poi il sistema dell'HPRD e dell'algoritmo su cui è basato.
Senti Davide, tu ci stai parlando appunto sin dall'inizio di questo algoritmo, di questo modello che sta per così dire alla base, a monte, no? Delle numerose pratiche ed esperienze di carattere mistico delle culture anche più antiche. Com'è che tutto questo è alla fine collegato alla spiritualità e in particolare cos'è per te la spiritualità?
Dunque, come ne accennavamo prima, penso che siano due elementi da distinguere, nonostante possano venire insieme, ma sono da distinguere. Parlando dell'algoritmo, questo algoritmo è un po' un metaprocesso, è un po' come se qualcuno mi chiedesse, no, l'algoritmo di Google. Ecco, come funziona? C'è sopra un patent, un copyright, ora mi sfugge in italiano come si dice questa cosa. Scusate anche gli ascoltatori, il mio italiano è pessimo perché tanti anni all'estero me lo sono un po' dimenticato. Nel senso che è stato letteralmente, è un'invenzione, è letteralmente un'invenzione che è stata registrata, che è stata sperimentata appunto insomma da vari gruppi di ricercatori privati, università e così via. E che di nuovo, fondamentalmente, utilizzando qualunque cosa, io posso far riprodurre virtualmente qualunque altro fenomeno a ogni essere umano. Questa è la funzione dell'algoritmo. Non ha nulla di spirituale. È di nuovo, è una conoscenza, è una tecnica. Cioè, l'algoritmo non è una tecnica di per sé, è una conoscenza tecnica. Nel senso, una volta che si capisce quali sono gli elementi, e in questo algoritmo ce ne sono di base 33, e come vengono, no, combinati e così via, tu appunto puoi riprodurre o far riprodurre a una persona più o meno qualunque fenomeno, che va dalla telechinesi, alla pirogenesi, all'ipnosi, gli stati di meditazione alterata, lasciare il corpo, alterare il proprio metabolismo, insomma, tutte quelle cose classiche degli yogi, alchimisti, cambiare più o meno lo strato della materia, cose vere che ho testimoniato. L'alchimia, anche quella esterna, è una cosa vera. La creazione di questi corpi, tra virgolette, immortali, solidi, fatti di luce o di suono, tutte cose possibili. Naturalmente, ci si deve dedicare, cioè sviluppare questa abilità è un po' come un atleta olimpico. Nel senso, io posso insegnarlo a tutti. Chi però poi riesce ad arrivare a questi risultati superiori è gente che, come dicevo prima, deve avere all'interno una forte dose di ossessione, perché ci vuole una dedicazione e uno sforzo personale notevolissimo, una concentrazione notevolissima per fare queste cose. Però, appunto, tutti applicando questo algoritmo possono far funzionare le cose più disparate. Ti faccio un esempio. Tante delle pratiche oggi in commercio, da quelle più pop, tra virgolette, new age e commerciali, alle varie cose di yoga, di taoismo, buddismo tibetano, tantrismo, molte di queste tecniche insegnate sono fondamentalmente sbagliate. Sbagliate perché mancano tantissimi elementi, o gli elementi non sono nella sequenza giusta, o le tempistiche, insomma, ci sono una serie di procedure che mancano, ed è la ragione per cui i grandi yogi rimangono soli in India o sulle montagne della Cina, ma quelli che fanno queste cose in Occidente, parliamoci chiaro, è un grand trip mentale. Cioè, poi, alla fine, sì, mi sento meglio, mi sento più rilassato, c'ho un po' più di vitalità, no? Quando sento parlare la gente, no? Di queste cose mi viene sempre un po' da ridere, in senso affettuoso, non di scherno, ma cioè vedere come queste pratiche che erano state costruite per sviluppare delle potenzialità molto precise e mirate sono oggi usate come palliativo, placebo psicologico o come cose antidolorifiche. Ecco, utilizzando l'algoritmo, per esempio, tante di queste pratiche possono ritrovare funzionalità. Quindi uno può vedere che la stessa cosa, ma applicando l'algoritmo, boom, comincia a funzionare. Piuttosto che per le persone, che poi è la maggior parte delle persone a cui mi rivolgo, che non hanno, diciamo, una forte necessità di aggrapparsi a delle forme, esotiche, di culture lontane, di cui non si capiscono linguaggi, metodi e simbolismi, ma che vogliono sviluppare le proprie abilità e potenzialità come esseri umani, dalla potenzialità sessuale, perché parliamoci chiaro, alla fine tutti quanti se ne interessano, fino a quella mentale, insomma, di grandi abilità mentali o energetiche, lo possono fare facendo le attività a cui noi siamo abituati nella nostra cultura e avendo esattamente gli stessi risultati. Questo è un po' lo scopo dell'algoritmo. Ora, come questo è legato alla spiritualità, come accennavo prima, in realtà non è legato alla spiritualità. Lo si può legare, ma è un atto di volontà, cioè un atto di volontà ed è un atto cosciente. Legare lo sviluppo di determinate abilità e potenzialità ha anche un'evoluzione spirituale. Quindi, se tu chiedi a me come le due cose sono legate, ti dico questo, e questo forse anche può essere un suggerimento così per il pubblico. Chiarificate bene quali sono gli elementi, no? Di un dato esercizio. Ovvero, spesso la necessità di accendere l'incensino, abbassare la luce, mettere la musichina New Age per creare quell'atmosfera e quel senso, sto facendo una pratica spirituale, poi mettersi là a visualizzare, non lo so, i chakra che si aprono, l'energia che gira in determinati canali. Ecco, quella non è spiritualità. E non è neanche una pratica che ti porterà mai a sviluppare alcuna abilità o potenzialità profonda. Quindi è un nulla. È un mischiare cose che non portano a nulla. Allora, la spiritualità è qualcosa di profondamente svincolato ed è qualcosa che è legato all'intimo dell'individuo, fondamentalmente alla sua etica, alla sua morale, alla sua virtù. Questa etica e questa morale, ora non entro in discussione su quale debba essere, perché diversi sistemi culturali ne propongono di diverse. In Occidente nella cultura ebraico-cristiana il suicidio è considerato uno dei peccati più gravi, in Oriente il suicidio è considerato una cosa molto nobile. Per cui, ecco, chi si suicida da noi va all'inferno, da loro può andare in paradiso. Quindi non entro ora appunto in dettagli di cosa sia la giusta etica, la giusta morale in senso kantiano, cioè non do per scontato che esista il bene e il buono assoluto. Però dico in maniera chiara che la spiritualità è basata su un codice morale, etico e di virtù che deve essere seguito dall'individuo nella sua vita. E questo è un lento, difficile, duro processo di purificazione dove si impara la verità, si impara l'amore per la verità, per il sacrificio, per lo sforzo, per la dedizione, per la compassione, e così via. Questa è una pratica spirituale. E la pratica spirituale la si fa nella vita di tutti i giorni. Di tutti i giorni. La pratica spirituale non si fa cantando un mantra o una preghierina. La si fa vivendo una vita di profonda morale e virtù, che è la cosa più difficile. È per questo che i grandi santi sono pochi e tutti li guardiamo dal basso in alto. Una Madre Teresa di Calcutta, un Padre Pio. Ora posso fare nomi della nostra cultura, potrei farne altri. Queste sono persone, quando noi intimamente pensiamo a un santo, pensiamo appunto a queste persone che hanno sacrificato se stessi, che sacrificano se stessi, i propri desideri, i propri bisogni, il proprio ego, quindi, se vogliamo dirlo in poche parole, per gli altri sicuramente, per una morale, per un'etica, per una virtù che li trascende, che trascende la loro individualità. Così si pratica la spiritualità ed è una cosa estremamente difficile, estremamente dura, la vera spiritualità, perché appunto non ha nessun vero supporto di meditazione, di energie, di canali, di niente. Quindi, se volete praticare spiritualità, praticatela nella vostra vita. Questo è quello che veramente purificherà il vostro cuore e che vi rende spirituali, che vi rende persone migliori, che vi rende felici. Come diceva Aristotele, lo scopo della filosofia, lo scopo della vita spirituale è aleteia, verità e eudaimonia, che è felicità. E solo chi è veramente puro, no? Pensiamo a Matteo, Vangeli, no? Solo chi è puro di cuore può avere visione di Dio, quindi gli è garantita la visione del divino. E questa purificazione, la visione del divino, è quello che porta la vera, stabile ed eterna felicità a cui tutti aspiriamo, quella completezza. Ecco, questa è la spiritualità, quindi è completamente scissa da tutto il resto. Ed è bene liberarsi dai fantasmi, dalle illusioni, dalle aspettative che la spiritualità sia qualcos'altro. La spiritualità è semplice, è dura, è vera. Ed è quotidiana, ed è giornaliera, e cresce nel tempo, con uno sforzo quotidiano protratto nel tempo. Non è un singolo atto, non è un singolo momento di purezza mentale, ma è sostenere questa purezza, questa chiarezza, questa compassione, questa caritevolezza costantemente. Questa è santità. E lo sforzo, il tendere verso questo è spiritualità. Poi uno può avere più o meno successo. Però questa è la spiritualità dell'uomo. La pratica delle potenzialità dell'uomo, quindi delle energie, della sua mente, delle aure, dello spirito, dell'anima che viaggia e che conosce gli altri mondi e i 50 livelli della realtà, tutte queste altre cose qua non hanno nulla a che fare con spiritualità. Sono di nuovo delle abilità che si ottengono attraverso un allenamento specifico, anche qui molto rigoroso, molto duro. Per alcune persone può essere più facile che per altre, perché possono avere maggiore talento, parliamoci chiaro, come in ogni sport. Io pure vorrei essere un 100 metrista, ma se Dio non mi ha dato le gambe, la fibra muscolare e il cuore giusto, posso correre quanto voglio, ma non potrò mai arrivare a quei livelli. Ecco, la stessa cosa. Queste sono le abilità degli yogi, dei taoisti, dei tantrici, degli sciamani e così via. Non è spiritualità ed è molto importante. Si possono praticare entrambe? Certo, sarebbe l'ideale praticarle entrambe, sarebbe l'ideale, però c'è un paradosso che, come da sempre è stato illustrato, sembra che le due cose in realtà non vadano poi tanto d'accordo, perché lo stato e la forma mentale di cui si necessita per il conseguimento di questi poteri, di queste abilità spirituali, è una forma mentale che è basata su appunto emozioni di desiderio, di attaccamento, di potenziamento dell'ego e del sé, anche se può essere coperto da varie lo faccio perché così risveglio la mia kundalini e mi unisco a Shiva. Queste sono giustificazioni interiori, ma la realtà è che lo stato mentale per dedicarsi a questa, all'ottenimento di questa abilità è molto diverso. E appunto, se vogliamo, spesso opposto allo stato mentale di coscienza necessario per intraprendere un percorso spirituale. E ti posso dire che chi veramente intraprende un percorso di spiritualità, e sono pochissimi, te lo ripeto, lo sottolineo, sono tutte persone non interessate a queste cose, a questi poteri, a questa immortalità, a queste grandi potenzialità della mente, del cervello, dell'energia, dell'uomo e così via. È un paradosso molto interessante. Mentre spesso si ha l'opposto, sia che chi inizia, e quindi sto rispondendo piano piano alla tua domanda, chi inizia un percorso di sviluppo del proprio potenziale umano, se all'inizio gli viene detto ben chiaro, non farti illusioni e sogni, qui non ti stai sviluppando spiritualmente. Fare questo esercizio, anche se tu riuscissi ad aprire il chakra e emettere luce blu, questo non ti rende né migliore né spirituale, ti rende un uomo, un essere umano potente, cioè che ha in sé una potenza in atto. Ecco, la cosa che ho notato molto interessante è che spesso persone che si dedicano a questo sviluppo interiore, dopo un po' di tempo, arrivano spontaneamente a aver bisogno anche di una spiritualità e quindi cominciano anche a cercare una spiritualità. E allora poi lì gli viene, diciamo, insegnata, possono essere guidati o introdotti verso un tipo di vita, un tipo di esercizio, che possa unire armonicamente le due cose.
Chiarissimo, Davide. Senti, tu prima hai accennato ad alcuni aspetti della vita, insomma, delle nostre vite, no? Alcuni campi particolari. Ecco, io ti volevo chiedere, un percorso di buon sviluppo del potenziale umano, per così dire, può effettivamente fare la differenza nelle nostre vite e dove può apportare i significativi, benefici, più, evidenti nella nostra esperienza?
Di nuovo, questa è una domanda importante, che spesso non è propriamente risposta, cioè non gli si dà una risposta propria. Allora, da un lato ti posso dire, ti do una risposta di rottura e provocatoria, che tutto lo sviluppo di queste abilità in realtà non portano nessun beneficio concreto alla nostra vita. Perché? Ti posso dire, che beneficio concreto porta al 100 metrista poter fare i 100 metri in 9 secondi nella sua vita? Niente. Che beneficio porta al grande chef poter cucinare, non lo so, insomma, un grande piatto delizioso nella sua vita? Niente, al di là del fatto di dar piacere alle persone che gli stanno vicino o che hanno modo di assaggiare i suoi piatti. Così come il 100 metrista, non beneficia magari di per sé del suo poter fare i 100 metri in 9 secondi, piuttosto che ora non so quali siano i record attuali, ma beneficia la platea di persone che lo segue, che lo vede perché ne è motivata, perché rappresenta per loro un ideale da raggiungere, può rappresentare una nazione, un credo. Da questo punto di vista, se devo dare una risposta molto onesta, che cosa veramente porta di beneficio nelle nostre vite sviluppare questo per fare un buon caffè? Che quando ti bevi il caffè è buono e quando lo fai per i tuoi amici sono contenti. Però, come ti dico, non ti rende, capito, di per sé non ti rende felice, anche se, ecco, e qui voglio bilanciare la mia risposta provocatoria. Indubbiamente, così come noi andiamo a scuola e ci specializziamo magari in forme tecniche di conoscenza che ci danno una conoscenza settoriale specifica, che sia informatica, medica, piuttosto che altro, in realtà queste conoscenze, queste abilità che sviluppiamo, saper usare non lo so, un programma di computer di un certo tipo piuttosto che altro, o saper fare un calcolo matematico, non è che portano beneficio nella nostra vita in senso assoluto, però sono importanti perché l'essere umano ha bisogno, necessita, e questa necessità, questo diritto è anche un dovere di evolvere e di conoscere. Fatti non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Insomma, ci ricordiamo i nostri padri, no, greci, ed è una verità profonda che dentro ogni uomo c'è la tendenza verso il miglioramento. La tendenza verso l'evoluzione, verso il miglioramento, è un istinto fondamentale dell'uomo. E quindi questa forma di evoluzione, di perfezionamento delle sue abilità, che sia il computer, che sia una conoscenza universitaria, che sia saper far da mangiare, che sia lo sviluppo di una sua potenzialità intrinseca a livello della propria energia o del proprio corpo o della propria mente, fanno parte di una necessaria pulsione che l'essere umano deve soddisfare. Quindi, da questo punto di vista, sviluppare il proprio potenziale apporta dei grandi benefici perché ti rende un uomo potente, potenziato e realizzato. Potente e potenziato nel senso non necessariamente di potenza, come possiamo, no, pensare, di controllo occulto sugli altri, ma potente nel senso semantico della parola, cioè che ha in sé potere, cioè che può fare. Chi è potente può fare tutto. E potendo fare tutto si sente realizzato perché sente di non avere limiti, di non avere paure, di non avere blocchi, di non avere dubbi, di non avere depressioni e quindi di essere felice, di essere vincente. Ecco, da questo punto di vista posso dire che lo sviluppo del proprio potenziale umano apporta dei grandi benefici perché chi si avvicina a fare queste cose, chi vuole migliorarsi, una volta che poi è migliorato, è più contento, no? È molto semplice la cosa, perché se io ho l'istinto ad ascoltare questa intervista o a seguire, miglioriamoci, è perché ho questo bisogno di migliorare. Una volta che sono migliorato, se io guardo indietro, 99 su 100, sono sicuro che tutti saranno d'accordo nell'ammettere, sono più felice. Quindi il conseguimento dell'evoluzione o il compimento del processo evolutivo, che è un processo di potenziamento, di diventare gradualmente più potenti, cioè di poter fare, sicuramente apporta un beneficio a livello dell'individuo, della psiche, della salute. Ora non sono neanche entrato in ambito salutistico e dei grandi risultati che si possono avere sviluppando determinate abilità del corpo, della mente, a livello proprio di rigenerazione del corpo, di potenza sessuale, di potenza in tutti i campi. Quindi, ecco, guardandola da questo punto di vista, grandi benefici in qualunque campo, perché una persona che sviluppa il proprio potenziale umano sarà un manager migliore, sarà un padre migliore, che sarà un elemento nella società migliore. E quindi potrà fare meglio il suo lavoro perché è più potente, ha più potenzialità dentro di sé, sarà più concentrato, avrà più energia, insomma, tutte le cose che poi scegliamo nel banale, no? Perché oramai tutti quanti ti promettono sempre le stesse cose, però è una realtà. Man mano che miglioriamo e che ci potenziamo, poi notiamo questi benefici.
Senti, in particolare, ecco, dal punto di vista, come dire, pratico, pragmatico, sempre a proposito di potenziale umano, ci puoi illustrare cosa succede in un'esperienza tipica di HPRD? Insomma, cosa si fa esattamente?
Allora, i corsi sono divisi in vari moduli e protocolli. Alcuni sono monotematici e relativamente brevi, altri sono lunghi che vanno da 7 giorni, un mese. Alcuni corsi invece sono divisi in un percorso di studi che può anche durare 2 o 3 anni. Quindi dipende. Ora ti faccio comunque un esempio generale. La modalità di apprendimento è quella classica, diciamo, utilizzata nella nostra cultura, per cui c'è una fase introduttiva dove si spiega ciò che si farà, quali sono gli elementi, si dà una chiarificazione su quali sono questi elementi, in modo che le persone abbiano una confidence, una dimestichezza con l'elemento o gli elementi descritti. Si crea poi un linguaggio descrittivo appropriato, perché è molto importante rispettare il contesto, perché perché una funzione, sia efficace, ci deve essere una modalità descrittiva ed espressiva chiara. Più chiaro ed efficace è il mezzo di comunicazione e il comunicato, maggiore e più, diciamo, veloce sarà il risultato. Quindi questa è una parte molto importante. Una seconda parte poi naturalmente è la spiegazione teorica, quindi l'impalcatura teorica filosofica dell'argomento, e poi si passa alla sperimentazione pratica naturalmente. La sperimentazione pratica è basata su una serie appunto di esercizi che a volte io creo lì per lì, a seconda del gruppo che ho di fronte o della persona, piuttosto che degli esercizi già, tra virgolette, confezionati, che poi possono essere appunto riutilizzati da tutti quanti in ogni momento. Questo è uno scheletro generale. Poi naturalmente, insomma, ci sono dei seminari o degli stage dove invece si fa solo la parte pratica direttamente, saltando l'impalcatura teorica, ma si dà una direct experience di una determinata sensazione, quindi si lavora sulla sensazione. Questa sensazione viene poi memorizzata, ricordata, e la persona poi è in grado di riprodurla per conto proprio. Di nuovo, insomma, le modalità di insegnamento possono cambiare, però direi che seguono comunque la classica struttura occidentale.
È chiaro, ma si tratta di esperienza che necessita di alcuni prerequisiti o è adatta, si può consigliare a tutti?
No, no, a tutti, a tutti. L'idea è questa, è che non esiste questa struttura gerarchica della pratica di base, la pratica avanzata, il segreto. In realtà sono tutte forme, diciamo, che se decodificate si tratta solo di differenti equazioni. A cui, diciamo, si insegna un'equazione più semplice, man mano che la persona prende dimestichezza con gli elementi si fanno equazioni più complesse. Però, di nuovo, questa cosa si può in gran parte bypassare. In linea di massima l'HPRD è aperto a tutti, cioè si può iniziare, ognuno può iniziare fondamentalmente ovunque. E questa è la grandezza dell'algoritmo. Poi puoi spaziare e provare varie cose finché trovi quella che ti è più consona, con cui ti senti più comodo, che ti si confà di più, e poi lavori su quella, capito?
Chiaro, e se qualcuno dei nostri ascoltatori decidesse di iniziare oggi un percorso di sviluppo di questo tipo, appunto attraverso l'HPRD, come potrebbe cambiare in prospettiva la sua vita nel breve periodo e anche nel medio-lungo periodo?
E qui bisogna vedere qual è lo scopo, cioè il goal che l'individuo ha nell'avvicinarsi. Ed è molto chiaro, io faccio una grande pressione sulle persone perché abbiano chiarezza dei loro obiettivi, perché spesso la gente arriva, ma in realtà non sa cosa vuole. C'ha grandi cose in testa, da diventare Buddha, a diventare santo, a volare, a diventare immortale, a guarire le malattie e vivere senza malattie per 100 anni. Insomma, veramente si spazia di su e di giù. Quindi è molto importante che ci sia una chiarezza. Io questo è un lavoro che faccio a ogni seminario, portare la gente a questo stato di chiarezza. Quindi per chi volesse avvicinarsi, prima di tutto tentare di capire quali sono le motivazioni oneste vere e profonde per cui uno vuole sviluppare il proprio potenziale umano, in modo da poter sviluppare quella parte per cui si ha un onesto e maggiore interesse. Perché è inutile che mi vieni a un modulo di insegnamento basato sullo sviluppo di determinate abilità o procezioni e percezioni mentali, quando quello che ti interessa profondamente è diventare un grande amatore e poter rimorchiare a destra e a manca, in men che non si dica. No, ti faccio, no, un
Certo.
esempio iperbolico, ma la realtà è quella, perché spesso la gente non ha chiarezza e copre i suoi veri bisogni e desideri perché pensa che non siano abbastanza puri o non siano abbastanza elevati. E questo in realtà si danno la zappa sui piedi perché si rallentano. Se tu mi vieni e mi dici, guarda, a me questo interessa, io voglio diventare un grande amatore, io comincio a insegnarti questo, tu sviluppi quella parte del tuo potenziale e poi una volta che l'hai sviluppata ti rendi conto che sei in grado anche di sviluppare altre cose, magari scopri nuovi interessi. Ma se tu mi arrivi e mi dici, io voglio diventare Buddha, ma ti interessa tutt'altro, la metodica che io ti darò per diventare Buddha, tu non la applicherai o non ti funzionerà perché in realtà tu hai un altro purpose, hai un altro goal, hai un altro scopo. È per questo che quando tu mi chiedi quali risultati, se una persona si avvicinasse, quali potrebbe avere, dipende da qual è il suo scopo avvicinandosi. Io ti posso dire che potenzialmente, virtualmente, qualunque sia il risultato che una persona vuole avere, lo si può avere. Devo anche essere onesto, l'algoritmo io l'ho scoperto non tanti anni fa, quindi non l'ho sperimentato ancora su tutto, tutto, tutto e su un numero così grande di persone. Fino ad oggi ho una, diciamo, raccolta statistica di forse 1800, poco meno, forse un po' di più, diciamo, poco meno comunque di 2000 casi di persone di ogni fascia d'età, tra uomini e donne, che hanno potuto sviluppare le cose più disparate. Quindi ho buona ragione di credere che sia possibile per chiunque si avvicini, se si avvicina con un'onesta cognizione di quello che vuole, di quello di cui ha bisogno, che lo possa sviluppare. Poi, come questo si manifesti nel breve, medio e lungo termine, anche lì dipende un po' da qual è il campo che la persona sta ricercando, perché naturalmente, come puoi ben capire, cambiano molto gli effetti. Poi, appunto, ecco, chi si volesse avvicinare, insomma, ci sono sicuramente tutte le possibilità, gli strumenti. Il sito, sotto il mio nome, davidverdesi.com, è facilmente raggiungibile. È per lo più in inglese e altre lingue straniere, però c'è ora una pagina in italiano tradotta, quindi si può cominciare intanto a leggere quella e piano piano, insomma, i ragazzi dello staff stanno facendo tradurre anche il resto del lavoro in italiano. E poi, insomma, da lì si può partecipare a seminari. Il seminario più importante che si avrà lo faremo in Sardegna quest'estate. È un gruppo internazionale di 50 persone che verranno da più o meno tutti i paesi del globo e io i corsi li terrò in inglese, per cui chi dovesse venire deve o parlare inglese o portarsi un traduttore. Alcuni studenti italiani fanno lavoro di traduzione, però appunto bisognerà poi mettersi d'accordo con loro. Questo sarà in Sardegna dal 18 giugno al 15 luglio, è un corso lungo a tempo pieno, sono svariate ore di lavoro al giorno, ed è una possibilità, comunque appunto elencata sul sito. L'altro, ci sono una serie di invece mini incontri sempre a giugno a Roma, più o meno dal 1 giugno fino al 15 giugno. Per 15 giorni ci sarà una serie di incontri, ce ne saranno svariati che vanno da conferenze, stage, dimostrazioni, di nuovo, insomma, andando sul sito poi si possono trovare tutti quanti gli aggiornamenti.
Benissimo, quindi ricordiamo www.davidverdesi.com. Ottimo Davide, a questo punto, così, per concludere, quali parole di saggezza finali vorresti trasmettere a tutti gli amici che ascoltano questa teleconferenza?
Chiarezza. Ricercate chiarezza in voi, in quello che veramente sono le cose in cui volete migliorare. Siate onesti con voi stessi in questo, appunto, non raccontatevi balle dicendo voglio essere un santo quando in realtà vi interessa fare soldi e insomma godervi la vita. di nuovo, insomma, faccio esempi iperbolici, ma sono sicuro che tutti intimamente possano capire. Trovate dentro di voi chiarezza e naturalmente chiedete chiarezza a chi poi si troverà a dovervi insegnare, perché c'è una grande, purtroppo, confusione nel corpo docente e insegnanti di un settore che purtroppo non è regolamentato come quello dello sviluppo insomma, dell'essere umano, della cosiddetta spiritualità, dell'energetica, del Tao, lo yoga e così via. Purtroppo è un settore altamente non regolamentato, non ci sono qualifiche vere che tengano perché il diploma non vuol dire nulla. E quindi, insomma, ecco, se trovate chiarezza dentro di voi, esigete chiarezza dal corpo insegnante, dalle persone a cui vi trovate poi, insomma, a dover imparare. Perché appunto tante tante cose dette o fatte, teorie, sono solo teorie, costrutti teorici che purtroppo poi non hanno ragione concreta. E tanta gente c'è questa ora idea che mischiare più cose insieme è meglio. Allora, se io ti faccio il corso e ti butto dentro tutto, è più efficace, è più completo, è più alto. Ecco, sicuramente un consiglio per tutti, chiarezza. E semplicità, perché comunque ricordate che le cose efficaci in realtà sono semplici e non esistono segreti, esistono solamente metodiche chiare, esercizi, voglio dire, efficaci e procedure che funzionino. Quindi ecco, questo sicuramente è una cosa per tutti. L'altro suggerimento che darei, riflettere su quello che abbiamo detto. Perché è un qualcosa che ci ho messo tanti tanti anni a capire, la differenza che esiste tra spiritualità, cioè cos'è la spiritualità, e tutto invece quello che è l'aspirazione naturale e giusta dell'essere umano a essere potente, a essere felice, a essere soddisfatto, a essere quello che sia, immortale, con i grandi, insomma, tutto quello che è. Siate ben chiari su queste due cose, sulle differenze che esistono e chiedetevi sempre, ogni volta che qualcuno vi dice che per essere spirituali o che lui fa una pratica spirituale accendendo la candela, ripetendo mantra o abbassando le luci e facendo qualche strana procedura, voi chiedetevi, quando voi dentro di voi pensate alla santità, a chi pensate? A cosa pensate? Vedrete che la risposta che vi appare nella vostra mente, come occidentali poi, sono estremamente semplici. Madre Teresa, Gandhi, il Dalai Lama magari, un Gesù, pensate quando voi pensate alla santità, cos'è veramente la santità? E scoprirete che la santità è povera. La santità non luccica, non ha bagliore, non ha effetti speciali. Quella è la vera spiritualità ed è qualcosa di quotidiano, di duro, basata su etica, morale, su virtù e su uno sforzo continuato e continuativo verso il mantenimento di questa virtù, di queste scelte etiche e morali in qualunque situazione, al di là di se stessi, quindi che ponendo se stessi da parte. Questo è un percorso verso la spiritualità. La spiritualità in sé non ha una tecnica. La spiritualità è il risultato di uno sforzo, di un percorso che magari per alcune persone può essere meno sforzo che per altre, però comunque sicuramente un percorso. Questa è spiritualità. Per la spiritualità vera non avete bisogno di nulla. Avete già tutto. Avete il vostro cuore, la vostra mente, basta. Tutto il resto è potenza e potenzialità di voi stessi, che è una cosa sacrosanta, è una cosa giusta, ma è importante non confonderla, non sostituirla e non coprirla con altro. Ecco, questi forse sono veramente i suggerimenti che do dal cuore.
Davide, io ti ringrazio a nome mio e a nome di tutti i nostri ascoltatori, che quindi invito a visitare appunto il tuo sito www.davidverdesi.com. Se siete interessati a tutte le tematiche dello sviluppo personale, potete trovare online informazioni utili, compreso anche come partecipare alle iniziative future che riguardano Davide e il suo lavoro. Se volete poi continuare invece a essere informati sulle teleconferenze organizzate da miglioriamo.it nelle tre grandi aree tematiche di salute, prosperità e saggezza, allora visitate www.miglioriamo.it, inserite il nome di email nel nostro modulo così da essere avvisati di tutte le teleconferenze e gli eventi futuri. Ancora grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e grazie a David Verdesi per essere stato con noi. Un caro saluto a tutti da Giuseppe Arena e alla prossima. Ciao.